Nella lezione di oggi facciamo delle piccole aggiunte ancora sul tema della famiglia, con un'apertura sul tema della fecondità, della benedizione di Dio nei figli, e poi invece parleremo di due temi molto grandi: il tema del linguaggio e il tema del peccato originale, il serpente, la conoscenza del bene e del male, l'albero della vita e così via. Sicuramente questo secondo tema poi continuerà nella volta successiva, perché è un tema che merita anche questo spazio. Allora, innanzitutto vi ho voluto portare nel foglio numero 1, spillato, i testi che vi citavo a mente sul divorzio, per dirvi come Gesù nella sua novità riporti il messaggio biblico all'origine. Avete all'inizio di questo testo un testo della Mishnah Gittin, il trattato sulle donne. Mishnah vuol dire ripetizione, il grande libro ebraico che raccoglie tutti i detti dei rabbini dall'anno 0 all'anno 200 dopo Cristo circa, quindi quelli contemporanei a Gesù fino all'anno 200. Quindi è un libro come i padri della Chiesa, sono i primi rabbini, diciamo, come i padri apostolici, se uno dovesse fare un parallelo, raccolgono tutti questi detti. E allora al trattato Gittin numero 8, 9 e 10 si dice così: la scuola di Shammai, questo rabbino che vi citavo, insegna che il marito non deve divorziare dalla propria moglie, quindi si conferma il messaggio di Genesi, a meno che abbia trovato in lei qualcosa di immorale, conformemente al testo che dice avendo trovato in lei qualcosa di vergognoso, che è Deuteronomio 24.1. È la stessa questione che viene posta a Gesù, cioè vediamo come Gesù è veramente un uomo del suo tempo, che affronta le stesse questioni che Shammai, rabbino contemporaneo, affronta. E allora Shammai diceva: siccome Deuteronomio dice qualcosa di vergognoso si può divorziare, vuol dire qualcosa di immorale, cioè l'adulterio. Secondo Shammai, se io trovo mia moglie che è adultera, la debbo rimandare, debbo divorziare, no? Mai la donna può divorziare, sempre l'uomo che può divorziare nell'Antico Testamento. La scuola di Hillel, altro rabbino contemporaneo di Gesù, invece opina: anche se si è bruciato il suo cibo, cioè qualcosa di vergognoso vuol dire se lei cucina male, se lei in cucina brucia le cose, quindi hanno sapore di bruciato, qualcosa di brutto, di vergognoso è una donna che non sa cucinare. Quindi la risposta di Hillel è molto più liberale, se volete, ma è molto più lontana dal comandamento di Genesi, no? Pensate quanto sono attuali anche queste questioni oggi, cioè quando si dice beh, il divorzio è una cosa buona, è possibile, cosa vuol dire? Che cos'è, no? Rabbi Akiba, che invece è un rabbino successivo a Gesù, Rabbi Akiba è uno dei rabbini che ha guidato la rivolta della seconda guerra giudaica del 132-135 dopo Cristo, quindi siamo circa 100 anni dopo Cristo. Anche se trova un'altra più bella di lei, conformemente al testo che dice che accada anche se non trovi grazia ai suoi occhi, cioè Akiba dà un'interpretazione ancora più liberale. Dice: cosa vuol dire trovare qualcosa di vergognoso? Vuol dire trovare che lei è più brutta, lei è più bella, lei è meno dolce, lei è più dolce. Quindi se uno trova una più dolce, più buona, allora io posso divorziare perché questa è più... Vi leggo questi testi, notate l'attualità, ma vi fa capire quanto sono false le posizioni di chi dice: ah, ai tempi di Gesù il divorzio non c'era perché erano tutti ignoranti, tutti contadini, erano galilei, erano giudei, adesso noi siamo moderni. Se voi leggete i rabbini, sono modernissimi. Cioè Gesù viveva in un tempo in cui si discuteva se si poteva divorziare solo per un gravissimo peccato, cioè se la moglie veramente tradiva il marito, oppure se la moglie non era una brava donna di casa, oppure se ce n'è una più giovane. Questa discussione Gesù l'ha sentita, e da portatore della legge di Dio, da colui che riporta il messaggio biblico alle sue origini, al disegno di Dio, Gesù ha detto: no, in principio Dio creò, questo avviene per il peccato del vostro cuore, cioè voi non state più denunziando chiaramente che è il peccato dell'uomo che rovina la relazione uomo-donna. Sotto trovate un testo di Zeus ed Antipatro, sono due coniugi di allora, è un testo invece ellenistico, quindi ci fa vedere come nel mondo greco e romano, ai tempi di Gesù, esistesse il divorzio più ancora che nel mondo ebraico. E allora questa coppia, siccome oggi, così anticamente, c'era la dote che veniva data, quando c'era il divorzio si riprendeva la dote, c'era tutta la questione economica, la questione dei figli, chi doveva pagare cosa a chi doveva ridare i mobili, chi doveva dare... erano diverse per tante cose, ma è la stessa identica situazione, no? Allora voi comprendete che questa parola di Gesù è veramente innovativa, cioè lui il primo che dice non è bene divorziare, non è questo il disegno di Dio, e io vengo a portare il Vangelo, la grazia, la mia morte in croce, la risurrezione, perché il mondo ritrovi la sua grazia originaria, perché il mondo abbia la forza per vivere quella vocazione che è originaria. E quindi non è assolutamente la Chiesa, cioè mai gli apostoli sarebbero sognati né di inventare il celibato e la verginità, né di inventare l'indissolubilità del matrimonio. Cioè è evidentissimo che celibato, verginità e indissolubilità del matrimonio sono messaggio originario di Cristo, ma originario di Cristo in quanto riporta tutto il suo messaggio al disegno del Padre, lo riporta alla creazione. Vorrei ancora sottolinearvi l'espressione saranno un solo corpo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e saranno un corpo solo, che è il versetto finale del capitolo secondo, no? Allora notate innanzitutto l'importanza della corporeità, cioè non siamo in un'etica, in un messaggio che è spirituale, che ha paura della corporeità, ma si sottolinea l'unicità del corpo, cioè diverranno un corpo. Il riferimento è chiaramente alla famiglia, alla vita comune, alla casa, ma è anche alla sessualità, anche alla bellezza di avere un corpo che si unisce. Il messaggio biblico non è un messaggio anticorporeo, antifisicità. Conosce la gioia dell'uomo e della donna che si offrono, si donano, si consegnano, mettono l'uno nelle mani la mente, il pensiero e anche il corpo. E accenno solamente un tema moderno che io amo molto. Sapete che anche oggi noi dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a rivalorizzare il linguaggio della corporeità. Dice una persona che mi ha insegnato a riflettere su questa cosa, no? Il piacere anche fisico, lui lo chiama, è un dito di trascendenza, cioè il piacere fisico ha questo fatto che siccome si brucia e finisce, non è un piacere stabile. Proprio il suo finire mi dice sempre, ma quando io finisco che cosa c'è dopo di me? Allora se io ho un solo corpo che è anche un solo spirito, quando il corpo smette di sentire l'ebbrezza del momento, lo spirito è lieto e felice perché ha una profonda fiducia. Quindi il messaggio biblico non è un messaggio che disprezza il corpo, ma è un messaggio che sa che la corporeità ha bisogno dello spirito. Mentre se io, per esempio, consegno, pensate a un ragazzo che si butta nelle braccia di una ragazza e viceversa, no? Hanno un momento di estremo piacere, hanno un atto sessuale, c'è l'orgasmo, c'è quegli ormoni si scatenano, c'è... ma poi dopo finisce e dice, e adesso? Ma mi vorrà bene, no? Adesso sto già pensando un altro, adesso non c'è un domani, fra un anno il corpo lo darà ad un altro. Cioè, quel corpo, io ti do il corpo, ha significato... Non mi fa star male, non mi fa sentire non mi fa sentire che è una cosa che non significa niente. Io ti ho dato me stesso, il mio corpo, perché sento che ti sto dando anche la mia anima, ti sto dando la mia vita, e sento che tu stai facendo lo stesso. E se nascesse un bambino sarebbe bellissimo, e non sì, avrei paura, però allora questo, il piacere è un dito di trascendenza, cioè il piacere non basta a se stesso. Questo dice la Chiesa, non dice che il piacere è sbagliato. Dice anzi che il piacere va capito nella sua natura. Il piacere di per sé stesso chiede lo spirito, chiede l'anima, chiede l'amore, chiede l'eternità, chiede la promessa, chiede la fecondità, vedremo, no? Cioè il piacere non è che io metto il piacere contro l'amore, contro il matrimonio, contro... No, tu stesso ti renderai conto andando avanti che se il piacere non è abbracciato dalla promessa, dall'eternità, quel piacere ti dirai, ma che ho fatto? Ma valeva la pena? Ma perché? Ma quello mi ha preso qualcosa, mi ha ingannato, io ho ingannato lui. ripeto, non in maniera moralistica, non è per dire brutto, cattivo, per fortuna Dio con la sua grazia vuol bene a tutti, ci salva, ma pian piano la vita, Dio ha fatto la vita in maniera tale che la carne è fatta in maniera da avere bisogno dello spirito. Non è un'invenzione cristiana che noi, siccome siamo moralisti, abbiamo paura del piacere, allora noi ci mettiamo la legge dell'indissolubilità, dei rapporti prematrimoniali, cioè. No, questa è la verità della vita. Cristo ci dice delle cose, Genesi, perché sono la verità della vita. Tu hai bisogno di un corpo, di uno spirito, che sei tu questo, non è un'imposizione alla tua vita. E allora Genesi dice tranquillamente, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. E Gesù ridirà, quando Dio ha unito questa carne, l'uomo non la separa. Questo è il bene, questo è la meta, questo è la pace del mondo, la vita, la gioia, questo è quello che noi insegniamo ai figli, questo è... Poi c'è il peccato, va bene, questo poi lo vediamo, ma questo è la verità. Questo è ciò che Dio ha nel cuore, questo è quello che tu hai nel cuore, devi accettare di dire che ce l'hai nel cuore. Una cosa ancora, su questo, l'ultima, prima di passare alla fecondità, notate come in maniera, se volete, ellittica si potrebbe dire, non diretta ma chiarissima, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, cioè c'è una catena di famiglie. C'è una catena di uomini e donne che arrivano fino a me e quindi fanno sì che io mi possa sposare. C'è una catena. Che cosa dice questo? Che c'è un ordine nella storia dell'universo. Cioè, questa cosa è, a me piace usarlo in maniera provocatoria, è la norma, è ciò che è normale. Sembra il tentativo, se volete, di alcuni gruppi ideologici, è di negare la normalità. Cioè dire, ma non c'è una norma, non è vero, tutto è uguale, non c'è un ordine. Allora se io sento una cosa, no, figlio bello, tu, la norma della tua vita è questa. Tu ci sei perché se guardi dietro nella tua vita, è da quando esiste l'uomo che c'è stato, un uomo e una donna che hanno lasciato suo padre e sua madre, si sono uniti ed è nato un bambino e una bambina, a loro volta quei due... Tu, se non ci fosse questa norma, questo ordine, questo primato dell'uomo e della donna, tu non ci saresti. Io mi torna in mente un esempio molto, molto semplice, no? Forse l'ho già raccontato, mi hanno raccontato di una intervista televisiva di una giornalista, forse di questi gruppi un po' filo gay, di queste lobby, eccetera, che inseguivano un anziano prete imbarazzatissimo e gli volevano fare cosa pensava lui delle unioni, dei registri civili, eccetera. E lui era imbarazzatissimo non tanto per la cosa in sé, ma perché era anziano, cioè non sapeva come trattare la televisione. E a un certo punto, dopo che questa la inseguiva, sapete che oggi i giornalisti hanno questo metodo orrendo, proprio è una violenza proprio sulla persona di entrarti dentro, si gira alla giornalista e gli fa: cocca bella, ma tu come sei nata? Cioè tu sei nata da un uomo e da una donna, cioè, e questo te lo devi riconoscere, non c'è, cioè, questo è vero. Voi sapete che la maggior parte delle persone omosessuali, io lo posso dire per l'esperienza delle confessioni, sanno benissimo di avere una grande riconoscenza per la loro famiglia, per quanto gli può aver fatto male. Cioè, non è vero che la maggior parte delle persone omosessuali pensano che è giusto chiamare famiglia anche... No, una cosa è quello che dice la stampa, una cosa è come i media cercano di mostrarci una certa immagine del mondo. Ma siccome la maggior parte delle persone sono serie, conoscono la realtà è che perché ci sia tu c'è bisogno di un uomo e di una donna. Cioè, è chiarissimo questo. Ed è chiarissimo che questo non è solamente per te, ma è così da quando esiste il mondo. E chi ama il mondo, chi ama la realtà, chi ama la storia, chi ama la vita, lo sa benissimo a quante migliaia di generazioni deve dire grazie, perché è così. E Genesi prende, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. Notate anche, e qui non possiamo parlarne, l'importanza di tagliare con il padre e con la madre, no? Freud, si può discutere di questo, ma Freud per esempio riteneva che l'omosessualità viene da un problema di rapporto con la madre e con il padre, cosa che è perlomeno un'ipotesi interessante da riflettere, cioè dove la madre non il padre non taglia il cordone ombelicale madre-figlio e quindi la donna è l'unica donna del figlio e quindi c'è un rapporto fra virgolette incestuoso, sapete che incesto è il contrario di casto? Casto ha come contrario etimologico incestuoso, dove c'è una donna, la madre, che è l'unica donna del figlio, l'unica donna che vale, l'unica donna, qui tutte le altre donne, e l'uomo anche viene tagliato, non sono io la tua donna, no? E in qualche modo la castità è questo saper tagliare anche dei legami che pretendono un'assolutezza e non lo debbono avere, prendere come posto, no? Sarebbe un discorso complicato, adesso non dobbiamo farlo, era solo per farvi riflettere, no? Bisogna tagliare, cioè, per sposarsi, per avere dei figli, per essere sacerdoti, suore, eccetera, no? Cioè, non è mio padre o mia madre che guida la mia vita, è Dio, ma io sono diventato grande, cioè io adesso sono io a guidare e in qualche modo a sganciarmi, amando sempre, cioè è un taglio che diventa un amore che si proietta in avanti, che ama ricostruendo ciò che io ho visto fare, mia madre ha amato. Anch'io voglio amare, mia madre ha sposato un uomo, mi è piaciuto come mia madre ha sposato un uomo, anch'io voglio sposare un uomo, mi è piaciuto come mio padre ha sposato una donna, anche io voglio essere come mio padre, o non mi piace come è stato lui ma lo voglio recuperare in maniera diversa, intuisco che comunque il nonno, il bisnonno, qualcuno avrà fatto bene, io voglio, e così nella vita religiosa, io voglio riprendere questa sponsalità, questo dono, essendo io adesso che divento sposa di Cristo, sposo di Cristo, padre, madre spirituale, adesso ci arriveremo subito. Veniamo allora a un piccolo passo successivo, ancora il tema della fecondità. Nella riflessione di Genesi, che lo state capendo sempre più, l'avete sempre saputo, è una riflessione molto semplice. Il messaggio di Genesi 1, 2, 3 è semplice, è verissimo proprio perché è semplice. Un altro tema che è molto presente, perché è presente nell'idea di Dio sull'uomo e come l'uomo a contatto con Dio capisce se stesso, c'è il tema della fecondità. Cioè l'uomo e la donna sono fatti per diventare padri e madri. Sono fatti non solo per volersi bene, ma sono fatti per voler bene insieme ad una nuova generazione. Lo trovate innanzitutto nel tema della benedizione. Il capitolo primo di Genesi è pieno di questo ritornello, che è un'espressione tipicamente, dicono gli esegeti, sacerdotale, di questo ambiente che viene chiamato Priester Codex, l'abbiamo già detto. Lo trovate già sugli animali, per esempio al versetto 1:22 si dice: Dio li benedisse, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite l'acqua dei mari, gli uccelli si moltiplicano sulla terra. Allora già delle specie viventi, animali, pesci, eccetera, la benedizione di Dio si concretizza in un comando, in un invito: riempite la terra, moltiplicatevi, siate fecondi. Cioè la benedizione sta in questo far nascere la nuova vita. Tu sei benedetto perché fai nascere la vita. Tu sei benedetto perché da te, dal tuo corpo, di pesce, di uccello, di cane, di gatto, eccetera, la vita continua, cioè continuano altri pesci, altri animali, altri uccelli, eccetera, no? Poi lo troviamo al versetto 28, esplicitamente dell'uomo e della donna. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicati, vi riempite la terra, e poi c'è il comando anche di comandare, di guidare, di essere i signori della terra, no? Ma la prima parola è: siate fecondi, moltiplicati, siete benedetti perché avrete figli, siete benedetti perché ci sarà la vita che nascerà da voi. Nel testo invece dell'altra tradizione, che non sappiamo più come chiamare, perché abbiamo detto che dire tradizione idealista non ha senso, nessun esegeta la usa più questa espressione, una tradizione precedente a quella sacerdotale di difficile individuazione, lo mette al capitolo 3, dove dopo il peccato, che poi vedremo, al versetto 3:16 si dice: con dolore partorirai. Ma ci torneremo su questo. Quando Genesi 3 dice con dolore partorirai, non è una punizione, ma è un modo di salvare l'uomo e la donna. Cioè l'uomo e la donna si salveranno amando i loro figli. Adesso vi siete allontanati da Dio, avete peccato, avete distrutto, ma Dio vi dà una possibilità ancora. Genesi 3 è un testo di salvezza, pur nel realismo del peccato. il tuo diventare madre, che sarà sicuramente anche preso dal dolore, ma sarà la tua salvezza. Rimparerai ad amare l'altro, rimparerai a trovare il significato di Dio, restituirai l'ordine a tutte quante le cose perché diventerai madre. L'essere madre ti legherà di nuovo al tuo creatore, ti farà riscoprire la sua vocazione. Sapete che questo testo sarà poi ripreso dalle lettere pastorali, dove San Paolo o un suo discepolo dirà la donna si salverà partorendo figli, ed è interessantissimo che Lutero, quando voleva motivare il fatto che lui, agostiniano, aveva lasciato il celibato e aveva sposato una monaca agostiniana che si chiama Caterina von Bora, nei quadri, perché Lutero si faceva fare dei quadri, metteva questo versetto: la donna si salverà partorendo figli. Quindi lui diceva, la Bibbia vuole che le suore facciano figli, e quindi Caterina von Bora ha fatto bene a lasciare l'abito monastico per obbedire alla scrittura. Pensate che se oggi si citasse questo versetto come lo citava Lutero era una persona seria, si diceva delle cose teologicamente infondate, però era una persona che sapeva cos'è il dono di amore, cos'è l'essere uomo, l'essere donna, cos'è il peccato, cos'è la grazia, e lui giustificava a livello biblico attraverso ti salverai partorendo. Io ho salvato lei, Caterina, facendola diventare madre e lei facendo diventare padre, no? Nel versetto 9, 1 e 6 voi ritrovate in Genesi 9 quando c'è la benedizione dopo il diluvio, lo stesso tipo di linguaggio che vi fa capire come l'autore di Genesi 9 e l'autore di Genesi 1 sia della stessa scuola, sia o la stessa persona o la stessa corrente teologica. 9:1, dopo la fine del diluvio, Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. La stessa espressione di Genesi 1. Li benedisse e gli disse: siate fecondi, moltiplicatevi. Poi in Genesi 9:7, e voi siate fecondi e moltiplicatevi, siate numerosi sulla terra e dominatela. Cioè, di nuovo continua questo grande tema, questa grande provocazione della vita: la mia discendenza, chi viene dopo di me, si è uomini e si è donne, perché si fa nascere, si ama chi viene dopo di noi. Cerchiamo di riflettere un po' su questa cosa per capirla meglio, come sempre in maniera simbolica, poetica e anche spirituale, no? Innanzitutto, per farvi due provocazioni, così, due esempi per farvi capire la serietà del problema, una cosa che mi diceva una maestra delle novizie africana, mi diceva: Don Andrea, guarda che in Africa il mondo è molto diverso da com'è da voi in Europa, perché è normale, sono culture diverse, mentre in Europa il dramma è non avere la fidanzata o il fidanzato, cioè un prete, una suora va in crisi perché non c'ha il compagno, non c'ha la compagna, non c'ha una persona con cui vivere la sessualità, cioè spesso uno degli elementi che fa riflettere è dire: ma io sono solo, la mia sorella è sposata, mio fratello è sposato, cioè. In Africa è diverso, cioè nella nostra mentalità è così radicata l'idea che una donna che non ha figli non è una vera donna, che è quello il grande dramma di chi si consacra. Mi diceva che una madre di una novizia le aveva detto questa cosa, testuali parole: senta sorella, io sono arrabbiata con lei, lei mi rimanda la mia novizia a mia figlia, gli faccio avere un bambino, poi il bambino lo teniamo noi, lei si riprende e la fa fare suora, ma almeno è diventata madre. Cioè, la cosa inconcepibile è che una donna non abbia un figlio, che un uomo non sia un figlio. Sapete che in molte culture, compreso l'ebraismo come si sviluppa poi, la non fecondità è causa di divorzio. Cioè, se io non ho un figlio, sono obbligato a rimandare via mia moglie. Perché finché non c'erano ancora gli studi di medicina moderni, la colpa era sempre della donna, questo era chiaro, non si poneva mai l'ipotesi che fosse l'uomo a non essere fertile, avere degli spermatozoi non adatti, o fatte la pesca che cosa, ma è sempre la donna, e quindi la donna deve essere rimandata. C'è un film molto interessante, molto lento ma bellissimo, io l'ho amato moltissimo, di un regista israeliano laico che si chiama Amos Gitai, il film si chiama Kadosh, vuol dire santo. È un film in cui un rabbino ultra ortodosso, cioè un rabbino di quelli che vivono con le peotto, con le treccine, eccetera, che osserva e fa parte di una comunità di ebrei e praticanti, ama veramente una donna che è anche lei praticante ma non riescono ad avere bambini. E allora la comunità preme perché lui divorzi, e lui deve divorziare, non c'è, lui per amore non vuole divorziare, ma la legge religiosa la obbliga al divorzio. No? Che cosa avviene con il cristianesimo? Questo è molto interessante, che, anzi prima ancora, voi capite che questo quindi non è un problema secondario, se voi leggete, non so, le storie per esempio di Ammon e Moab, di Lot, cioè addirittura l'incesto con le figlie, cioè noi troviamo spesso nella scrittura questo tema che la mancanza di un amore per i figli è come la morte, se io non ho dei figli sono morta, se io non ho dei figli sono morto. Ed è qualcosa di nuovo che non è un'invenzione della cultura, ma è presente nel nostro cuore. E se voi andate alla pagina 12, vi ho messo a metà di pagina 12 un testo che ha formato la mia vita fin da ragazzo, di Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe, che ha scritto tanti altri libri meravigliosi, più belli anche del Piccolo Principe alcuni. Terra degli Uomini è un libro autobiografico dove lui racconta la sua vita e vi aiuta a capire il Piccolo Principe, perché lui è caduto con l'aereo e sta nel deserto, sta per morire, cioè si vede che il Piccolo Principe è la sua autobiografia, cioè è un pezzo della sua vita. E lui, riflettendo sulla storia sua, la storia di altri, dice questa frase, la trovate a metà di pagina 12: legati ai nostri fratelli da un fine comune e situato fuori di noi, solo allora respiriamo, e l'esperienza ci mostra che amare non significa affatto guardarci l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Guardate che questa non è una frase da Baci Perugina, questa è una frase di una meraviglia, di una verità che ci aiuta a capire. Amare non è che io amo te e tu ami me. Quanto sei bello, quanto sei bella, io ti coccolo, tu mi coccoli, io ti do quello che ti piace. Certo, guai a negare questo, cioè il figlio ha bisogno che i genitori si amino. La Chiesa non dice che l'amore è ai fini della fecondità, le due persone si devono amare, il bambino impara dall'amore ai genitori, poi ci torniamo subito su questo. Ma non basta che i due si amino, se due si amano veramente, si domandano, ma dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare per gli altri? Di chi noi vogliamo diventare padre e madre? Cioè due che si amano sentono che il loro amore è una ricchezza da donare ad altri. Non basta dire io ti amo e tu mi ami, ma io, siccome è bello che io ti amo, come questo amore diventerà segno, sacramento, diventerà meraviglia per un altro, no? Pensate quanto aiuta questo, non a disprezzare, notate bene, non a disprezzare degli adolescenti o degli adulti o degli anziani che si amano, ma a fargli capire come loro hanno dei dubbi, dei problemi. Ok, voi vi amate, tu dici ragazzo 14enne la tua, qua che begli occhi che hai, che bei segni, quanto sei simpatico, quanto sei dolce tu, e tu quanto, come sei bella, come sei bello, come sei forte, come mi sostieni, come. Ma noi chi vogliamo amare, chi amiamo, a chi serviamo? Perché quel rapporto poi sennò diventa stretto, poi dopo ti esplodi dentro, cioè diventa come verso dove andiamo? E Saint-Exupéry dice questo: amare non significa affatto guardarsi l'un l'altro, ma è guardare nella stessa direzione. Non si è compagni che, essendo uniti nella stessa cordata, verso la stessa vetta in cui ci si ritrova. Cioè si è compagni, anche l'amicizia è questo. L'amicizia non è fare, io dico dopo, io e te, due novizi, un amico, una mia. Cioè, ma è dire, è la vita. Come stai rispondendo alla chiamata di Dio? Come stai? Il vero amore ti stimola, ti spinge a prendere sul serio le cose che Dio ti ha chiesto, la tua realtà della vita, e a farne un dono, no? Capite l'equilibrio? Cioè, in Genesi non c'è l'uno o l'altro. È evidente che l'uomo è chiamato, non è solo perché ama la donna, lei è osso delle sue ossa, cose, ma è anche evidente che l'uomo e la donna sono fatti per essere genitori. Non sono due cose opposte, sono due cose che fanno parte di un unico disegno. fra l'altro questo è molto bello, per esempio noi dobbiamo reinsegnare ai genitori, ma questo vale anche per noi preti e suore, no? Un genitore non ama solo quando vuol bene direttamente al bambino, ma se vuole veramente bene alla sua donna, insegna al figlio a voler bene ad altre donne, cioè noi ci vogliamo bene sempre, noi educhiamo, avandoci noi due educhiamo i figli, non è solo quando parliamo ai figli. Ma è quando noi parliamo, ci baciamo, ci perdoniamo, quando abbiamo uno stile, un tratto, eccetera, no? Questo è fondamentale. Voi sapete che nelle parrocchie vale la stessa cosa. Se i preti vanno d'accordo di una comunità, tutti i laici vanno d'accordo. Se voi trovate una comunità divisa, è perché i preti non vanno d'accordo in quella comunità. Cioè non è vero che i laici litigano fra di loro se i preti sono uniti. Perché i laici vedono i preti che si vogliono bene fra di loro e capiscono che bisogna volersi bene, che non puoi prendere un prete contro l'altro. Ma se una comunità è divisa è perché è divisa la presidenza della comunità, no? Ma è anche vero che i preti si uniscono solo in vista dell'evangelizzazione. Cioè io non è che riesco a fare l'unità perché noi mangiamo la pizza, perché andiamo al cinema e ci sono dei preti che sono amici perché vanno sempre al cinema. Non è, se quei preti non discutono dell'evangelizzazione, della pastorale, se non portano in questo loro andare al cinema, si portano dietro i ragazzi perché vogliono fargli vedere quel film, perché vogliono, cioè ciò che tu, la tua amicizia ha un legame con la tua missione. Non è che c'è l'amicizia e la missione, la famiglia e i figli. I figli, allora tu vuoi prendere la famiglia contro i figli contro marito e moglie, ma non funziona così la vita. Questo, cioè, poi ripeto, Dio vuol bene a tutti e c'è un cammino, ci arriveremo, però la cosa è importante avere chiaro che la norma, il bene, ciò verso cui dobbiamo convertirci, a piccoli passi, è questo. C'è un rapporto uomo-donna, c'è un rapporto di fecondità. Queste due cose sono entrambe vitali, sono nel cuore di Dio, sono nel disegno di Dio. Infine, qui è veramente il cristianesimo che è nuovo, il cristianesimo libererà l'uomo dalla schiavitù della fecondità fisica. Cioè, è vero che bisogna essere padri o madri, così come bisogna essere sposi o spose, chi non ha un amore sponsale è solo, così chi non è padre e madre è solo, ma esiste una paternità, una maternità che è spirituale. Cioè, guai se una donna, suora, non è madre, guai se un prete non è padre, ma non guai se non ha un figlio, anzi meglio se non ha un figlio suo, non dovrebbe averlo, no? Non dovrebbe essere, ma guai se non sente la sua paternità verso i ragazzi, i bambini, i giovani, i poveri, verso il mondo, verso la città, verso chi crede. Cioè la paternità e la maternità sono decisive nella vita. Tu non puoi essere prete o suora se non sei padre o madre. A me piace quando ci chiamano padre o madre, anche se Gesù aveva detto che non andava bene, ma la Chiesa ha capito che questo invece non era quello che lui intendeva, perché ti riconoscono che tu gli stai dando la vita, tu sei padre e loro lo sanno, cioè tu sei un dono per loro che li aiuta a vivere, tu sei come un padre aggiuntivo, una madre aggiuntiva, questo è bellissimo. Io invece rispondo quando sono delle vecchiette che vengono e le dicono: ah padre, grazie, ma lo sa che io potrei essere sua madre? Vuol dire che non vi ascolteranno, cioè quando una vuole essere sua madre, se lei mi chiama padre, lei obbedisce a me, sono io padre, sono io che do la vita, quindi l'essere figli è una cosa molto bella, cioè vuol dire riconoscere che tu mi dai la vita, no? Una riflessione che ho fatto perché mi sto avvicinando ai 25 anni di sacerdozio quest'anno a ottobre, io sono veramente convinto, è una domanda che mi ero posto quando sono diventato prete, ma io se divento prete ci saranno meno bambini perché quelli miei non ci saranno, cioè io sono meno fecondo, cioè tolgo al mondo dei bambini. Io posso dire tranquillamente, io vi saprei dire alcuni bambini che sono nati e sono nati, se io non fossi stato vicino a quelle famiglie non ci sarebbero, quelle donne avrebbero abortito, avrebbero avuto paura, non avrebbero il coraggio di un terzo, di un qua, e avere fatto nascere dei matrimoni, aver salvato, cioè io so che ci sono molti più bambini nel mondo perché sono stato prete di quanti ce ne sarebbero stati se avessi avuto i miei, però poi Dio ha voluto così, quindi anche se non fosse così va bene lo stesso. Ma c'è una paternità, una maternità che è veramente il dare la fede, la vita, il dare il senso, il dare il perdono, la confessione. Cioè tu sei, io sono padre, io lo sento veramente, cioè la responsabilità, è qualcosa di semplice, di molto semplice, ma anche di molto vero. Voi vi accorgerete che, se volete, è drammatico, cioè un padre e una madre cambiano la vita dei figli, cioè se loro fanno una cosa i figli prendono una strada, se loro la fanno un'altra ne prendono una, è drammatico essere genitore, drammatico proprio nel senso della scelta, no? Ma così è drammatico quello che noi facciamo, cioè in una parrocchia una suora può cambiare la storia di una città, di un paese, un prete cambia la storia, un vescovo cambia la storia di una città. Cambia la storia di un continente, di un paese, cioè noi abbiamo una capacità di essere padri e madri in maniera grande, forte, no? Genesi dice è benedizione di Dio, siate fecondi, moltiplicatevi. Ultima postilla su questo, notate l'essere numerosi, cioè nella scrittura è evidente che non basta una fecondità risicata, ma la fecondità deve essere a piene mani. Cioè, per la Genesi l'idea di famiglia non è l'idea di un figlio uno solo. E ripeto, oggi con la fecondità spirituale capiamo di più che anche una persona che avesse anche nessun figlio, se ne ha uno solo perché non è stato possibile, perché il suo corpo non importa, però l'idea che tu hai un corpo fatto per essere grande, generoso, e noi dobbiamo trasmettere questo, cioè tu generosità, larghezza, paternità e maternità che si diffonde, che si allarga, così un prete o una suora che sia generoso verso i bambini, verso tante, non che abbia il suo gruppetto di 10 persone, sta lì tranquillo, fa la riunione, fa e gli altri gli segni. No, tu sei risparmio di tutti i giovani di quella parrocchia, tutti, sono migliaia, sono tuoi, sono. Così una famiglia si sposa per avere tanti bambini, non per averne uno o due, cioè si sposa per avere tanti bambini. Questo è un tema molto importante, noi ai nostri ragazzi fin da bambini dobbiamo metterglielo dentro come una pulce nell'orecchio, no? Se tu ti sposerai, avrà almeno 3, almeno 4 bambini, cioè, ma se no che ti sposi a fare? E se no fa chi prende, cioè, se devi sposare, cioè, poi dopo se Dio non te li darà, tu sarai benedetto, lo stai tranquillo, ce ne avrai un solo, va bene, però l'idea, la norma, diciamo, la cosa, per me ciò che è fondamentale è la chiarezza di ciò verso cui andiamo. E se noi andiamo tutti, uno ci riuscirà, uno no, ma noi stiamo andando come popolo. La norma è che ci si sposa per avere 4 bambini, 5 bambini, 7, cioè questa è la norma, per avere una famiglia numerosa. Se no, cos'è questa Dio li benedisse, siate fecondi, moltiplicati, che cos'è questa parola? Ma questa parola è la benedizione. L'altro giorno mi diceva una giovane sposa che sta arrivando a... vabbè, non importa, diceva una giovane sposa, mi ha colpito che una mia amica è stata più fortunata di me, perché quando il prete l'ha sposata, nella corsa al matrimonio gli ha detto: decidete prima che se volete avere quanti bambini volete avere, e decidete che ne volete avere tanti. Cioè gli ha posto questa domanda prima del matrimonio. È chiaro che non si programmano queste cose, no? Ma diceva, se a me mi fosse stata, mi avrebbe aiutato, cioè io forse mi sarei buttata prima, avrei avuto più coraggio, avrei avuto, cioè saperlo prima che il matrimonio è voler avere tanti bambini, non doverlo scoprire quando dopo, ma saperlo per come un obiettivo, come un valore, come una meta, come qualcosa con cui confrontarsi. Veniamo al tema successivo, che ho intitolato il linguaggio, perché Genesi ha un'altra sottolineatura molto importante, che è la caratterizzazione dell'uomo come un essere di cultura. Già il matrimonio, i figli, il rapporto con Dio ne fanno parte chiaramente, ma si sottolinea in maniera particolare come l'uomo usi la lingua, la parola, il simbolo, la poesia, parli, usi i nomi, le lettere, eccetera, sia l'unico essere capace di parlare, e in questa maniera ci caratterizza e caratterizza tutto quanto, proprio come un elemento che deve crescere, che deve maturare. Lo troviamo innanzitutto, in maniera chiarissima, nel testo di Genesi 2, quando vengono creati gli animali. Vi ho già detto, e questo è molto interessante, che mentre nel primo capitolo gli animali vengono creati prima dell'uomo, Nel secondo capitolo viene creato prima l'uomo e poi gli animali, e già questo risolve tutti i problemi dell'evoluzionismo, eccetera. Cioè, i due capitoli presi insieme ci dicono che Genesi non ha interesse di dire cosa viene fatto prima e dopo, perché nel sesto l'uomo è per ultimo, nel primo capitolo è il sesto giorno, nel primo capitolo gli animali gli vengono portati dopo, a suo servizio, e troviamo scritto così. Versetto 19. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Capite che un versetto del genere non è un versetto inutile in Genesi, ma è un versetto che dice l'importanza della scienza, l'importanza di una proprietà linguistica, l'importanza di dividere una lucertola da un elefante, di un colombo da un cane gatto, da un gatto e così via. Cioè, l'uomo deve saper chiamare le cose col loro nome. Noi lo diciamo anche quando facciamo a volte le guide spirituali. Vuoi chiamare le cose col loro nome? Cioè, tu dici una cosa, ma in realtà la tua vita è diversa. Cioè, tu stai usando una parola che non è adatta a quello che stai dicendo e per questo sei confuso. Cioè, l'uscire dalla confusione implica che tu chiami una cosa così come essa è. Sapete che gli studi moderni di linguistica, eccetera, dicono che non è vero che si impara prima a pensare e poi a parlare, ma io imparando a parlare imparo a pensare. Cioè, io per parlare, per pensare, devo avere una capacità di distinzione, bianco, nero, chiaro, scuro. Cioè, il modo con cui divido mentalmente le cose, il modo con cui uso le parole, ed è anche la grande difficoltà, abbiamo difficoltà a capire la vita, a capire i sentimenti, a capire. Ma il testo dice che l'uomo è un essere di linguaggio, di parola, e ha il grande valore della cultura. La cultura non è una cosa solo delle persone estremamente colte, ma la cultura è tipica dell'uomo. L'uomo è l'unico essere che costruisce se stesso imparando a orientarsi nel mondo, imparando il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, il bello e il brutto, il vero e l'errato. L'uomo, l'amore e il non amore, l'amore e l'odio, la fede, l'ateismo, le differenze fra le religioni. L'uomo impara la scienza, la precisione dei concetti, la matematica, la geometria, la musica. L'uomo impara usando la lingua, impara usando le parole. E Dio accetta che l'uomo usi le parole, cioè c'è come un'approvazione di nuovo, no? Come l'uomo avrebbe chiamato, a Dio andava bene. È un modo con cui Genesi dice che Dio vuole che l'uomo sia questo essere che si definisce attraverso la cultura. Voi capite anche, allarghiamo sempre a livello spirituale nostro, eccetera, no? Tutto il lavoro che la Chiesa fa per la cultura, per i giovani, per l'educazione, per la scuola, per la formazione, per gli anziani, per i poveri. Cioè, noi sappiamo che non è dare il pane. Una persona deve imparare a capire per essere uomo, a capire la vita, a capire cosa vuole, a capire cosa è il bene, capire cosa deve essere domani, cosa deve scegliere, deve capire che lavoro deve fare o deve far bene il suo lavoro, essere un bravo scienziato, saper distinguere le specie degli animali. Cioè, la Chiesa non educa semplicemente parlando di Cristo. Ma la Chiesa ama la cultura, la Chiesa ama la lingua, la Chiesa ama la scienza, la Chiesa ama la musica, ama la poesia. E non è una cosa contro Dio, non è un dimenticare Dio, ma è servire Dio dentro la creazione. Questo è un tema che da Genesi in poi è di un'importanza straordinaria in tutto il messaggio biblico, perché sempre la fede cammina con la maturazione di tutto il contesto culturale. Pensate per esempio a quando si costruirà l'arca, che si dice che tutti quanti gli artisti si preoccupano di fare l'arca, tutti i musicisti migliori fabbricano gli strumenti, cantano, perché se la fede non innerva la vita, e se io trovando Dio non amo più la musica, non amo più la filosofia, non amo più la matematica, non amo più i bambini, non amo più la scuola, allora questo Dio è contro la vita. Allora questo Dio non è il Dio della vita. E l'uomo oggi ha bisogno di vedere che la fede è la grande amica della vita. Il Papa lo ripete sempre, cioè il Papa, pensate alla Spessalvi, dice che la fede, la speranza da un lato è solo speranza in Dio, cioè il vero nome della speranza è Dio, perché se Dio non è Dio, tutta tutta la cultura non serve a niente, fare bambini non serve a niente, perché tanto tutto muore, tutto finisce. Scrivere musica, scrivere poesie, fare quadri, scrivere libri, non scrivere niente, zappare un orto, non serve a niente se non c'è Dio come speranza. Ma poi dice anche, se quella grande speranza non mi spinge ad avere le piccole speranze, ad amare l'orto, ad amare la musica, ad amare i libri, ad amare, allora quella speranza è alienazione, cioè quella ricorda la grande accusa di Marx diceva la fede cristiana è alienazione, cioè io cerco Dio e quindi mi disinteresso della vita. Allora i cristiani sono delle persone bigotte che più stanno con Dio meno si interessano della storia. L'uomo non è più, il cristiano è fuori della storia. E Ratzinger risponde, no, quella fede che genera l'Europa, e quella sono i monasteri, cioè più un uomo cerca Dio, il cuore redeo dei monaci, più l'uomo diventa un uomo che costruisce le città, costruisce le biblioteche. Pensate ai monaci che fanno le biblioteche, che traducono, scrivono il latino, il greco, conservano Virgilio, Platone, cioè com'è possibile che uno che cerchi Dio, che la chiesa che cerca Dio insieme conservi Platone? Conservi Virgilio, conservi Talete e così via. Cioè perché? Sono quelle che lui chiama le piccole speranze che vengono vivificate dalla grande speranza. Sì, un novizio e una novizia che amasse Dio ma non amasse imparare a cucinare bene, imparare bene la teologia, la filosofia, imparare bene i giochi, sarebbe una fede un po' problematica, insomma. Cioè quella fede ha bisogno anche di diventare quella passione per la storia, che vuol dire la passione per il carisma che hai, che ha la tua congregazione, che ha la tua chiesa diocesana, il tempo in cui vivi, lo stato in cui vivi, cioè c'è una passione storica. Una passione che nasce da quella presenza di Dio che non è contro il linguaggio, non è contro la parola, ma è la forza che dà la capacità di vincere anche le resistenze di una cultura, anche la difficoltà di dare i nomi agli animali. È difficilissimo dare i nomi agli animali. Sapete che moltissimi dei grandi, che se ne dica, la maggior parte degli scienziati sono tutti quanti che sono stati cattolici fino a tempi recenti, tuttora oggi sono metà e metà, no? Ma nella storia tutti i grandi scienziati sono cattolici o comunque cristiani. Copernico era cristiano, Galilei era cattolico, Newton era cristiano, Mendel era un monaco, cioè pensate, le persone più importanti della genetica, cioè sono persone del perché? Perché Genesi li ha portati ad avere passione per gli animali, per il linguaggio, per la scienza, per la natura. Cioè sono persone nate dal messaggio biblico. Nel primo capitolo noi troviamo una cosa analoga, molto bella, anche se non si usa esplicitamente il dare il nome agli animali. Voi trovate più volte, per esempio al versetto 21, l'espressione secondo la loro specie. Cioè Dio fece animali, piante, pesci, uccelli, secondo la loro specie, diversi. E l'uomo impara a distinguere le specie, cioè deve mangiare, deve fare la carbonara, ci deve mettere quel tipo di pancetta, non ci può mettere quel sale, perché sennò viene un'altra cosa, cioè devi saper distinguere. Se voi prendete i frutti, a me piace ogni tanto andare da un bravo fruttivendolo e comprare la frutta buona, non quella che non sa di niente, cioè sentire la differenza fra un frutto preso nella stagione giusta e preso, una pera che veramente sa di pera, un arancio che è veramente un arancio, è meraviglioso, cioè secondo la specie. Questo testo dice la meraviglia delle cose, la meraviglia della natura, della creazione, la meraviglia di come l'uomo impara a distinguere, a cucinare, a assaporare una ciliegia, una fragola, il cocomero, l'ananas e così via. Cioè le cose che sono quello che sono. Lo stesso noi troviamo nella grande espressione che è la prima parola che l'uomo utilizza in Genesi 2:23, potremmo dire è la prima poesia. Cioè l'uomo, in Genesi, la prima cosa che dice è, allora l'uomo disse, questa volta, adesso che la donna presa dal mio fianco, questa è carne della mia carne, osso delle mie ossa, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Questi sono 5 versi. Infatti se voi vedete il testo ebraico sono messi non come un testo narrativo, ma sono messi in colonna. La Bibbia non è narrazione, la Bibbia è storia, narrazione, poesia. Non credete mai a chi vi dice la Bibbia è narrazione, è una menzogna esegetica e teologica. La fede non è narrazione, la catechesi e soprattutto la Bibbia non è narrazione. Per esempio, questo è poesia. Sono cinque. Allora che l'uomo è un poeta. L'uomo è una persona che sa dare non solo il nome della scienza, ma sa dare il nome del significato, il nome della poesia, il nome di un valore, di una verità più alta, di una verità più profonda. Quindi l'uomo è scienziato, ma l'uomo dice anche: questa è la donna della mia vita, questa è la luce dei miei occhi. A me piace moltissimo questa espressione, luce dei miei occhi, cioè tu mi dai, tu sei la mia luce, cioè io vedo te e mi brillo. Cioè questo non è una verità scientifica, ma questa è la verità. Questo è più vero ancora della verità scientifica, cioè la verità dell'uomo non è solo il linguaggio scientifico matematico, che è importantissimo e la Chiesa lo valorizza, e guai se non si è seri in linguaggio, ma c'è un'altra verità che è la verità della poesia, la verità della fede, la verità della filosofia, che è vera, ma vera in una maniera diversa. Vedremo che questo è Genesi. Genesi è un testo vero, non è un testo mitologico, ma non è un testo scientifico, perché non c'è solo la verità scientifica. Stiamo vedendo che Genesi, la mia proposta è questa, dice delle verità sull'uomo che sono verissime, molto più vere di alcune ipotesi scientifiche, anche se è difficile riconoscerle, ma sono verissime. Il Papa ha usato un'espressione molto bella nell'omelia, mi sembra quella di Pasqua, diceva: noi abbiamo il mondo che è tutto illuminato la notte dall'illuminazione elettrica, ed è talmente illuminata la nostra notte dalla tecnologia che non vediamo più la luce delle stelle. E diceva: non è questa un'immagine del nostro tempo in cui noi vediamo tutto ma non vediamo più Dio e il bene, non sappiamo più la luce vera qual è, e noi abbiamo bisogno di vedere cos'è, di sapere dire questo è bene, questo è male, questo è Dio, questo è contro Dio, c'è la salvezza, c'è la speranza. Allora questa verità è altrettanto importante quanto la verità scientifica, anzi è più importante ancora. Ma questa verità non toglie l'altra verità, cioè la verità di Dio non toglie la verità della scienza, del nome degli animali, delle specie e così via, no? Allora è una poesia. Voi capite la bellezza di comporre, di scrivere, di cantare, è implicito tutto il valore della musica, il valore della letteratura, dei racconti, di qualsiasi cosa che noi facciamo, no? Dire che questa donna è osso delle mie ossa, carne della mia carne, è un simbolo, non è vero. Cioè la donna non è la donna è la sua carne, la carne non nasce dalla mia carne. Ma io dicendoti una cosa, sto dicendo una verità che è vera attraverso il simbolo. Cioè è una verità che dice che tu sei parte di me, anche se la mia carne e la tua carne non sono parte l'uno dell'altra. Tu sei tu, io sono io. Se muori tu, io posso continuare a vivere. Ma in realtà se tu muori, io sono morto, perché io ti amo. Se tu non mi telefoni, io sto male. Se tu non vieni da me, cioè è vero che noi siamo una sola cosa, anche se non è vero a livello scientifico, ma è vero, è molto più vero, anzi è la verità del simbolo. Se voi prendete dei fogli precedenti che vi avevo dato, chi li ha, chi non li ha, se li tornerà a leggere poi a casa, mi ha colpito una riflessione degli anni 60 di Wojtyła. È un dramma poetico che si chiama La bottega dell'orefice, meraviglioso. Ho scritto sugli scritti una sintesi di questa opera, se volete la potete leggere. È una sua riflessione sul matrimonio. Sono due coppie che si sposano, poi di una coppia muore subito l'uomo, si chiama Andrea, e nasce un bambino, l'altra nascono tre bambini, ma cominciano a distruggere, alla fine si odiano, e i due figli di questa coppia si sposano a loro volta e riflettono su come i loro genitori li hanno insegnati ad amare, e in qualche modo riaiutano poi a loro volta i genitori. Sono due generazioni diverse, gli uomini della guerra che sono più formati, più seri su alcune cose, e i ragazzi di oggi che sono più, non sanno più il valore dei riti, eccetera, no? E comincia, trovate a pagina 1 dei testi che vi avevo dato, dopo un po' di riflessioni c'è un momento in cui Andrea e Teresa, si chiamano, la prima coppia, vanno dinanzi alla bottega dell'orefice, che è una figura misteriosa, poi ognuno di voi gli può dare il nome che vuole. e cominciano a riflettere sugli anelli d'oro, cioè loro devono comprarsi le fedi e mettersele al dito. Sapete che nelle storie d'amore è bellissimo, c'è un momento decisivo che è l'anello. Sembra una stupidaggine, cioè noi viviamo negli anni 60-68, noi abbiamo ridicolizzato queste cose, cioè noi siamo abituati a dire l'anello è una stupidaggine, questa è una cosa borghese, questa è una cosa cattolica, in realtà io ti amo, tu mi ami, l'anello non significa niente. Non è vero manco per niente, l'anello significa tantissimo. Perché? Perché l'anello è il linguaggio, è il simbolo. L'anello è ciò che rende a me la possibilità di dirti una cosa e di sentirne il peso, cioè se non ci fosse la parola, il segno, io non potrei dirti l'amore. Notate, ve lo leggo, è veramente molto bello, e Andrea dice: le fedi che stanno in vetrina ci dicono qualcosa con strana fermezza, perché è strano, il simbolo è strano, la parola è strana, il bacio è strano. Dire ti amerò per sempre o dire no, ti lascio, è strano. Per ora sono solo oggetti di metallo prezioso, cioè tutti sanno che è oro, ma stanno lì in vetrino, uno li guarda, sono un pezzo d'oro, bello, vale tanto, ma è un pezzo d'oro. Ma lo saranno soltanto fin quando io ne metterò una al dito di Teresa e lei metterà l'altro al mio. Quando io quel pezzo d'oro glielo metto al dito, quello non è un pezzo d'oro, quello dice che io l'ho amata, che io le ho promesso di amarla per sempre e che lei mi promette questo. Cioè quella cosa è enorme, non ti sto regalando un pezzo d'oro, ti sto regalando la mia vita. Da quel momento saranno loro a segnare il nostro destino. È un paradosso, è chiaro che sarà il nostro amore a segnare il destino delle fedi, ma è anche vero il contrario, cioè è vero che sarà quell'anello a segnare il nostro cammino. Pensate cosa vuol dire anche il velo, l'abito, la croce, cosa vuol dire prendere dei segni, cosa vuol dire, cioè quei segni sono loro che segnano, non sei solo tu che segni loro con le tue scelte, ma loro ti fanno dire chi sei. Ci faranno sempre rievocare il passato come fosse una lezione da ricordare, ci spalancheranno ogni giorno di nuovo il futuro allacciandolo con il passato, e insieme in ogni momento serviranno a unirci invisibilmente come gli anelli estremi di una catena. Anche se io starò in un posto e tu dall'altro capo del mondo, io vedrò quest'anello, io so che tu, e quell'anello ci unirà, sarà la memoria di questo amore. La mia esperienza è che i segni, le parole sono veramente decisive. Io mi diverto, faccio sempre due esempi sciocchi. Voi sapete che l'anello tutti lo ridicolizzano, ma quando una persona va a lavorare in un'altra città e si toglie l'anello, guardate che vuol dire tanto e non vuol dire poco, eh? Ah, io vado lì, vado a Milano, mi tolgo l'anello. No, quell'anello che tu lo togli vuol dire tantissimo. E ricordo un'altra cosa, così la racconto, non può, anche un po' inventata, non c'ho anche un po' costruito sopra, ma per cui si può ridere e anche piangere, ma una donna che viene mi dice: Don Andrea, mio marito mi tradisce, si è comprato una camicia nuova. E io dico: ma signora, ma stia tranquilla, cioè si è comprata la camicia, aveva ragione lei, cioè lei dalla camicia nuova aveva capito il tradimento. Perché? Perché il segno dice il tuo cuore nuovo, cioè il segno esprime il cuore, non è una cosa che resta nel cuore, ma il cuore vero si tramuta in segno, si tramuta in parola, si tramuta in, e lei, la sua intelligenza di donna, qui bisogna essere intelligenti, cioè una donna o un uomo devono capire dai segni la vita. È vero, se tu cambi abiti, tu stai cambiando. E continua la Wojtyła, questo a me piace moltissimo. Dunque non siamo entrati subito. Cioè, proprio perché quell'anello sanno cosa significa, non lo prendono subito. Cioè, capiscono che prendere quell'anello vuol dire compromettersi e si fermano. Si commuovono, se volete aspettano, no? C'è il grande valore dell'attesa, del non bruciare le tappe, cioè perché quella cosa è seria. Dunque non siamo entrati, siamo stati lì a dire: oddio, voi li prendete, e mo che succede? Cioè quando li prenderò questi anelli? Il simbolo prese la parola, lo abbiamo capito insieme nello stesso momento. Guardando le fedi nuziali ci ha colto una commozione silenziosa, e questo che ci ha fermato davanti al negozio, rimandavamo il momento. non è il buttarsi a pesce, cioè, lo puoi anche fare, ma poi ti accorgi che quella cosa è realmente, cioè non è quello l'amore, l'amore non è quello il matrimonio, ma quel passaggio, entrare dentro quell'anello, vuol dire entrare dentro una vita nuova. E continua dopo, ecco, noi due insieme ci uniamo segretamente grazie a queste due fedi. Guardate che questo è il valore della parola, del simbolo, del segno, cioè la Chiesa valorizza il segno, valorizza la poesia, il linguaggio, la teologia, perché è attraverso quello che avviene la realtà della comunione. Non avviene senza il segno, avviene attraverso il segno. E c'è una voce misteriosa anche questa, e mentre loro stanno riflettendo, loro due stanno davanti, guardano questi anelli e dicono, mo compriamo gli anelli, eccetera, e uno passa da dietro e dice, guarda la bottega dell'orefice, che arte singolare, fare oggetti capaci di provocare riflessioni sulla sorte umana. Cioè l'orefice è capace di fare sì che attraverso un oggetto tu dici, chi sono io, chi voglio essere, chi amo, lo amo? Lo amerò, gli prometto di amare, e lui mi ama veramente, e domani chi saremo? Se non ci fosse quell'anello, non ci sarebbe la possibilità di porre questa domanda. E quindi non sarebbe la possibilità di amarsi, di dire ti voglio bene, ti amerò per tutta la vita, sempre, nella buona, nella cattiva sorte, nella salute, nella malattia. Io ti voglio bene, e tu mi vuoi bene, mi vuoi sposare. Tu vuoi essere, vuoi consacrare a Dio il tuo corpo, la tua vita in questa congregazione, vuoi pregare la liturgia delle ore, vuoi servire i poveri, vuoi servire i giovani. Se non ci fosse quella domanda, quel segno, quel gesto, quell'abito, quel sacramento, non sarebbe possibile dire l'amore. Capite allora che Genesi utilizza è linguaggio, Genesi è un libro, è un testo scritto, è parola, è poesia, ma al suo interno parla di poesie, di parole, e dice il valore della poesia, della parola, del segno, del simbolo, eccetera. Perché? Perché l'uomo è simbolo, l'uomo è parola, l'uomo è poesia, l'uomo è gesto, rito. Lo diciamo già a parlando del sabato, no? Se voi distruggete, potremmo dirlo oggi del linguaggio, l'abbiamo detto del rito, come se voi distruggete il rito, distruggete la fede. È vero che la fede non è il rito, ma se voi distruggete il rito, distruggete la fede. Così è vero dei segni, delle parole, dei simboli, è vero che l'amore dell'uomo e della donna, la filosofia, non. Ma se voi distruggete i simboli, le parole, la poesia, voi avete distrutto la capacità di amare. Voi avete se voi distruggete la ricerca scientifica, avete distrutto la ricerca della verità. L'uomo deve conoscere la scienza, l'uomo deve leggere le poesie, l'uomo deve scrivere le poesie, l'uomo deve scambiarsi gli anelli, deve, non può, deve. Poi è bello lo stesso, va bene lo stesso anche se non lo fa, ma lo deve fare. C'è la regola e poi c'è l'eccezione. L'eccezione conferma la regola, non la distrugge. Noi dobbiamo accettare l'eccezione, ma non permettere all'eccezione di farci dimenticare il valore della regola, il valore della proposta, il valore del disegno creativo di Dio. Bene, veniamo al punto successivo, che non avete nella scaletta perché l'avevo dimenticato. Lo inserite, eravamo al numero 1, pagina numero 1, dopo l'uomo e il linguaggio, 7, aggiungete 7b, potremmo dire il peccato originale, usiamo il termine teologico più corretto. Allora, che cosa succede? Che Genesi ci dice, nel parlarci dell'uomo e della donna, della storia, della fede, eccetera, fin qui ci ha detto tantissime cose di una grande verità, anche di una grande bellezza, anche che fanno bene al cuore, anche che danno speranza, danno prospettiva, danno serietà alle cose, ma manca un altro elemento che noi troviamo in Genesi 3, un elemento che è altrettanto costitutivo non del disegno originario, cioè c'è il disegno originario è una cosa, ma oggi non è più esattamente così. Questo è ancora vero, ma c'è un elemento che non fa più quadrare i conti. Allora Genesi 3 descrive un elemento che è costitutivo per capire la nostra situazione, cioè è originario pur non essendo originario, è dal principio pur non essendo in principio. Cominciamo per aprire il problema, prima di entrare nel testo, a porre la domanda in generale. Questa questione è una questione di sempre dell'uomo, Genesi l'affronta a modo suo, ma se voi leggete i testi antichi c'è sempre la domanda: perché c'è il male? Perché c'è la cattiveria? Perché c'è la morte? Perché c'è il peccato? Perché c'è il tradimento? Perché c'è l'odio? Perché c'è l'omicidio? L'uomo si pone questa domanda: da dove viene il male? Perché c'è il male? Perché io faccio il male? Perché mi hanno fatto male? Perché io odio? Perché quello ce l'ha con me e mi odia? Perché? Da dove viene? Se noi prendiamo alcune delle grandi affermazioni moderne, mi piace vederle per situare poi precisamente la risposta biblica, che è precisa e diversa dalle altre risposte, noi potremmo dire che per alcune correnti di pensiero moderne, ma che non avrebbero avuto senso anticamente, però oggi sono presenti, la domanda non ha senso perché il male non esiste. Alcune persone oggi affermano, alcune filosofie, che la domanda è sbagliata perché il male non esiste. Pensate, per fare un esempio più clamoroso, pensate a un materialista in senso vero, reale, un evoluzionista ideologico, non Darwin, che non era ateo ma era agnostico, ma un evoluzionista moderno, integralista, dogmatico, più dogmatico dei cattolici. No? Per un materialista evoluzionista in senso stretto, che fa della sua teoria la verità filosofica, che senso ha dire che la morte di un bambino è male? La morte di un bambino è l'evoluzione della materia. La materia si sviluppa, perché piangi? Cioè, questo non è, piangi perché hai degli ormoni che ti fanno piangere, ma è normale. Perché c'è lo tsunami, c'è la tettonica a zolle, si muove una zolla, si fa un'onda, è un meccanismo di causa-effetto, cioè non è un meccanismo di causa-effetto. Che senso ha che io dica che il movimento della tettonica a zolle è bene o è male? Non è bene, è così, punto. Non si può dire bene o male. Che il sole sorga e stramonti, è bene o è male? Niente, tramonta e sorge, cioè non ha senso la domanda. Che tutti i dinosauri siano scomparsi, è bene o male? La domanda è inutile. Che un giorno tutti gli uomini scompaiano, è bene o male? Ma alla natura non importa niente, se è vero che esiste solo la materia e solo l'evoluzione, cioè se questa mia teoria scientifica è anche un'idea filosofica, cioè è una visione globale della vita, io devo rinunziare all'idea di bene, e di fatto, come voi sapete, queste persone vi rinunziano. Cioè loro dicono la specie più forte, il pesce grande, cioè è male che il pesce cane mangia una triglia? No, il pesce grande mangia il pesce piccolo. Uno potrebbe obiettare, e che la Cina mangi l'Africa, e che l'America, le multinazionali, cioè un pesce più forte mangi, no, questo è male. Perché? Perché è male? Cioè, se è ovvio che sopravvivono quelli che si adattano meglio all'ambiente, perché dici che è male? Però a un livello strettamente filosofico, dovrebbero dire, non c'è il bene e il male. È un'evoluzione continua della materia che crea, distrugge se stessa, si crea nuove forme, e questo è un processo. Non ha senso dire che è meglio ieri rispetto a oggi, è meglio, cioè un bambino nasce per morire. Muore piccolo e vabbè, vuol dire che era malfornato, che ha incrociato una macchina che andava in quella direzione, si sono incocciati e è morto, finito. Cioè è una legge scientifica, non c'è il bene e il male. No? Per altri, invece, il male è presente nel corpo. Cioè per altre persone, gli spiritualisti, se volete il contrario dei materialisti, dove sta il male? Loro direbbero: il male sta nel corpo, la concupiscenza viene dal corpo, cioè l'anima è buona, ma dentro di me c'è un istinto sessuale, per cui io voglio una donna anche se non è mia, voglio la Nutella anche se siamo in Quaresima, voglio la carne anche se, voglio un uomo anche se, voglio quella persona, sono geloso di quell'amico, eccetera. Cioè questo da cosa viene? Viene dalla carne, cioè non viene dal mio spirito, perché lo spirito è buono, cioè c'è questa idea un po' manicheista, lo spirito è buono, quindi la mia anima, il mio pensiero, il mio cuore, la mia ragione, eccetera, ma il male viene dal corpo. Questo per esempio l'idea di, delle correnti manichee dei tempi di Agostino, lo vedremo poi dopo leggendo Agostino, cioè il male sta nella parte corporea dell'uomo. Abbiamo già visto che Genesi è assolutamente contrario, cioè quando Genesi ha detto che il corpo è stato creato da Dio, è chiaro che non è nel corpo il problema, anzi noi sappiamo oggi che è la psiche che cambia il corpo, cioè in realtà il corpo a volte può essere molto più sano dell'anima. Cioè il corpo ti ferma e ti dice basta, dormi, ferma, è perché tu hai un problema di insoddisfazione tua che vai a cercarti delle cose corporee, cioè il problema è più a monte, diciamo oggi noi, no? Pensate nei cataloghi dei vizi e delle virtù in San Paolo, la maggior parte dei vizi non sono corporali ma sono spirituali, invidia, maldicenza, gelosia, sono tutte cose che sono fazioni, divisioni, non sono corporee, sono io sono geloso, sono invidioso, sono arrabbiato, odio, questo non è il corpo, questo è lo spirito. Perché lo spirito si ammala? Perché lo spirito può essere cattivo, no? Secondo una certa corrente, terza ipotesi, il bene e il male sono coessenziali. Cioè, il bene e il male sono due principi originari. Lo possiamo immaginare, visualizzare attraverso un simbolo che è conosciutissimo, spesso i nostri ragazzi lo portano addirittura al collo, anche se è un simbolo assolutamente anticristiano, è il simbolo detto del Tao Te Ching, da un libro di Lao Tse, un filosofo dell'estremo oriente. Il Tao Te Ching è un simbolo che sintetizza il pensiero di Lao Tse, è un cerchio, una pallina tennis, una sfera, che ha una specie di S in mezzo, bianco-nero, dentro il nero c'è una pallina bianca, dentro il bianco c'è una pallina nera, no? Che cosa vuol dire? Banalizziamo, adesso non Lao Tse, lasciamolo dormire nella sua tomba, ma mi interessa l'idea che ne hanno i nostri ragazzi. L'idea è questa, no? C'è il bianco perché c'è il nero. Quindi no, io non posso dire che c'è il bene se non perché c'è il male. Io ho bisogno del male perché se no non capisco il bene, ho bisogno del bene. Quindi il bene e il male sono originari. Se volete già la rottura del monoteismo, cioè nel monoteismo c'è solo il bianco, cioè quello che Genesi dice che non c'è il male non è originario, ma all'inizio c'è solo Dio che fa tutto, quindi questo non è l'origine, è uno solo, di un solo colore. L'altro aspetto di questo simbolo è che in ogni bene c'è del male, in ogni male c'è del bene, altra grande menzogna. Poi la grazia cambia quest'idea, ma presa nelle... Beh, io faccio del male, però in fondo c'ho anche un'idea buona, io faccio del bene, ma in realtà sono... No! Cioè, nella fede cristiana, in Genesi, c'è il bene e il male, ci sono... Non è vero che in ogni bene c'è anche del male, ci sono delle cose che sono buone, delle cose che sono cattive, delle cose che sono mediocri, in cui c'è... Il problema è capire... In questo simbolo è quasi dato come una cosa scontata. Tu ami tua moglie, sì, però c'è una parte nera. Tu tradisci tua moglie, sì, però c'è una parte buona perché tu lo fai. No, cioè, è un po' semplicistico. Però è l'idea che bene e male siano coessenziali. Quindi, prima posizione, il male non c'è. Seconda posizione, il male sta nel corpo. Terza posizione, il bene e il male stanno in tutte le cose. Non ci sono cose di per sé buone, cose di per sé male, ma il bene e il male sono mischiati in tutte le cose, in tutte le scelte, eccetera, e soprattutto sono originari, come Dio. Non c'è un solo Dio, ci sono due principi. Questo è quello, se volete, a livello filosofico, che si chiama il dualismo. Cioè, il mondo non viene da un solo Dio, ma viene da due principi opposti, che sono in lotta fra di loro fin dal principio. Provate voi a rispondere con la vostra filosofia e teologia, no? E se invece c'è la grande domanda di Agostino, la grande domanda degli autori di Genesi, se c'è un solo Dio, da dove viene il male? Se il nero non è originario, prima c'è solo il bianco, come fa il nero a nascere se prima c'è solo il bianco? Da dove viene il nero se l'origine è il bianco? Come? Cosa? Adesso c'è, certo. E che cos'è il rifiuto, no? Si vede che siete cattoliche e cristiane. Bravo, ci proviamo. Se voi prendete un'ultima riflessione introduttoria previa, ma già sapete tutto, quindi possiamo passare all'argomento successivo, non c'è bisogno di affrontare questo tema. Se voi prendete le lettere di Berlicche, Le lettere di Berlicche sono un testo meraviglioso di Clive Staple Lewis, autore delle Cronache di Narnia, ma anche di altri libri. Le lettere di Berlicche è un libro pensato che racconta la storia della vita di Fede vista dalla parte del male. Quindi c'è un diavolo intermedio, che si chiama appunto Berlicche, che ha un diavolo principiante che si chiama Malacoda, e c'è il diavolo capo che come sempre è Lucifero, eccetera. E allora Berlicche chiama Lucifero il nostro padre che sta laggiù, il padre è il maligno, e chiama Dio il nostro nemico che sta lassù. Cioè tutta la vita è cercare di impedire a un ateo di andare verso il nostro nemico che sta lassù per restare ancorato al nostro padre che sta laggiù. E Malacoda è questo diavolo un po' incapace, principiante, che sbaglia sempre, e gli sfugge il peccatore che pian piano si converte, e Berlicche cerca di dargli le dritte per fermarlo. È un libro molto bello anche come guida spirituale, come riflessione. Vi fa vedere la vita di Fede vista con gli occhi del male, no? Cioè come cerca il male di non farvi diventare cristiani, e come invece ci si riesce allontanandosi da. E nella prefazione Lewis dice una cosa analoga a quella che vi ho detto. Dice: il diavolo ama due tipi di persone, e li ama moltissimo perché sono suoi alleati, sono amici del suo padre che sta laggiù. Primo, ama moltissimo i materialisti, perché i materialisti dicono che il diavolo non c'è e quindi non si difendono dal male. Chi dice che il diavolo non c'è non ha difese, non pensa che il diavolo in realtà ti sta cercando, ti sta correndo dietro per farti, e quindi i materialisti, cioè, noi li freghiamo benissimo, perché loro non si accorgono che c'è il ma, non si accorgono che noi li roviniamo, e quindi cascano nelle nostre braccia, no? Seconda grande categoria di nostri alleati, dice Lewis mettendosi nei panni del diavolo, sono quelli che ritengono il male troppo forte. Cioè ritengono che il diavolo, Satana, il male, sia così forte, così affascinante che non se ne può sfuggire. Pensate ai gruppi satanici che pensano benissimo che il Satana c'è, ma ne sono affascinati. Voi sapete che il grande dramma di quando si parla del male è questo, che noi abbiamo dei ragazzi che ne sono affascinati. Più noi ne parliamo, più loro ci cascano dentro. Col male bisogna essere molto sobri. Bisogna saperne parlare, così anche del diavolo, saper dire che c'è, ma saper anche subito dire che il male è debole, è poco interessante, è triste, che lo si può sconfiggere, cioè mostrare la debolezza del male. Invece Lewis dice le due cose che piacciono molto al maligno è ignorarlo o dargli troppa importanza. In entrambi i casi queste persone gli cascano nelle braccia, o perché sono disattente o perché cominciano a guardare solo il male e quindi ci cascano, cioè ce l'hanno proprio continuamente ficcato in testa, eccetera. Che cosa ci dice invece Genesi? Faremo due passi, però sono correlati, quindi dovrete avere un po' la pazienza di vedere la seconda parte che aiuta a capire meglio. Una prima parte ci aiuterà a vedere delle sottolineature del testo, e poi vedremo come la grande riflessione del neotestamentaria e teologica interpreta questo testo dandogli la pienezza del suo significato, mostrandone il suo valore. Allora, per la prima parte ci facciamo aiutare da un commento fatto da Bruna Costa Curta, una bravissima esegeta, di cui vi ho messo alcuni brani a partire da pagina 1, è un commento fatto in maniera divulgativa, non è un commento scientifico, trovate il testo integrale sugli scritti.it, lei sottolinea alcuni aspetti di questo testo che noi abbiamo. Allora, partiamo dalla situazione generale. Dio nel giardino pone due alberi. Penso lo sapete bene, ma è importante ricordarlo, perché i nostri giovani non lo sanno più, nessuno glielo insegna. In Genesi 2 non c'è un solo albero, ma vengono posti due alberi. Questo è molto più importante che non la mela o la conoscenza del bene e del male. Voi sapete che la mela viene da malum melum, cioè nel latino sono due parole simili, ma la cosa importante non è questa, tu la mela la devi rappresentare, l'albero, allora ci metti una mela, metti quello che vuoi, non mi interessa, devi fare un dipinto. Mi interessa, sono due alberi, cioè una vera rappresentazione dovrebbe mettere due alberi, cioè l'albero della vita, l'albero della conoscenza del bene e del male. Questo giardino ha tantissimi alberi, ma poi ne ha due al centro del giardino. Dio dice: ti sono concessi tutti gli alberi del giardino, compreso quindi l'albero della vita, ma non devi mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, altrimenti certamente morirai. In ebraico si dice di morte morirai, cioè è una insistenza sul termine, morirai di morte, cioè questo albero ti darà la morte se tu lo mangi. E questo albero viene chiamato della conoscenza del bene e del male. La Costa Curta, in maniera molto, molto semplice, molto bella, molto vera, riprende cose che probabilmente conoscete bene. La conoscenza del bene e del male in realtà vuol dire qualcosa di molto più profondo della parola. Perché? Perché il bene e il male sono i due estremi, e nel linguaggio biblico dire i due estremi vuol dire dire anche tutto quello che c'è in mezzo. Cioè, dire il bene e il male vuol dire tutto. Come ti ricorderai di me quando entri e quando esci, prendete Deuteronomio, dirai il mio nome, vuol dire sempre, tu, nella tua giornata sempre tu avrai il ricordo dal sorgere del sole al suo tramonto, vuol dire tutti i momenti della giornata, no? La conoscenza del bene e del male vuol dire tutto. E la parola, il verbo conoscere, il sostantivo conoscenza, il verbo conoscere, come sapete nel modo di usare le parole dell'Antico Testamento, dell'ebraicità, dell'ebraismo, vuol dire conoscere, vuol dire qualcosa di molto più profondo che semplice conoscere, ma vuol dire proprio una conoscenza intima, una comunione, vuol dire che quella cosa ti appartiene, dice la Costa Curta. Cioè, mangiare dell'albero della conoscenza del bene e male vuol dire pensare che tutto, la conoscenza di tutto, la comunione con tutto ti appartiene. Lei lo decodifica in questa maniera: mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male voleva dire, probabilmente per l'autore originario, lo smettere di essere creatura di Dio, cioè pensare che tutto il mondo che Dio ti ha dato non lo vivi più come qualcosa che Dio ti ha dato, ma come qualcosa che è semplicemente tuo senza di Lui. Vedremo che proprio il racconto del serpente ci porta in questa direzione. Quindi tu mangi di quella, vuol dire tu prescindi dal rapporto con Dio, che invece è quello che ha fatto te, che ha fatto tua moglie, che ha fatto i bambini, che ha fatto i meli, le pere, i melograni, le ciliegie, le susine, i pescicani, gli squali, i delfini e così via, no? Ha fatto il cielo, le stelle, la luna, eccetera, eccetera. Lei dice a metà di pagina 2: tu non puoi diventare, assumere, strappare, far diventare tuo l'essere origine del tutto. Cioè tu non sei l'origine, tu sei donato. Tu non puoi far diventare tuo il fatto che tutto non viene da te, ma viene da Dio. Capite che quando Dio dice questo all'uomo, dice Bruna Costa Curta, non sta facendo altro che dire: guarda che tu sei uomo, non puoi essere Dio. Viene detto sotto forma di comando, perché nel rapporto con la legge che l'uomo scopre l'alterità. Qui è molto interessante, c'è, tutto è bello, ma già nella bellezza c'è un comando. Cioè Adamo riceve tutto il mondo, riceve la comunione con Dio, riceve Eva, riceve i bambini, riceve, ma insieme ha una legge, perché quel mondo ha un suo ordine, perché è realmente opera di Dio, e allora stare in quel mondo vuol dire riconoscere questo. Poi la Costa Curta scherza, ma vi fa riflettere su questioni che noi abbiamo oggi anche a livello pastorale. Noi è quando ad un bambino diciamo un no che noi realmente lo facciamo vivere, lo amiamo. A un bambino gli diciamo: no, tu non puoi prendere questo gioco perché è di tuo fratello. Noi gli stiamo dicendo non una cosa brutta, gli stiamo insegnando a stare nel mondo, cioè gli stiamo insegnando la comunione, l'amicizia, il rapporto fra fratelli. Cioè chi non dice mai no in realtà non ama. Dire no non vuol dire non amare, ma anzi è non dire mai no che è non amare. Chi permette tutto in realtà non sta amando. Dio deve dire che tu non sei Dio, che tu sei una creatura, te lo deve dire proprio perché ti ama, e tu non devi mangiare, perché se tu cominci a pensare di essere Dio, tu stai morendo, tu stai distruggendo la tua stessa vita.